Alleluia, alleluia, alleluia. Amici cari, oggi vedete non sono lì perché purtroppo le mie gambe non gliela fanno a salire l'ambone e mi devo un pochino risparmiare, abbiate pazienza. Domenica prossima verrò davanti con il microfono, sarà ancora meglio. Ma quello che conta è aver oggi ripreso il contatto con voi, credetemi. Mi siete mancati terribilmente, terribilmente. Quante volte mi sono detto, ma che c'è sto fare? Quando perdi il contatto con la messa più bella, che è questa, che vedere 11:30, quando perdi il contatto con tutto il mondo, pensate, una famiglia di Milano, giorni fa, è venuta a trovarmi, per dire, ma chi è sta bestia rara? Sono io. Pensate, mi hanno voluto conoscere di persona perché mi seguono sempre a Milano, così per caso sono entrati nel nostro sito e non mi hanno mai abbandonato, no? Sono di qui in Toscana, ci facciamo un salto in Umbria. Bene, è tanto bello, vedete, parlare a tutto il mondo un linguaggio che entra nel cuore. Entra perché quello che io vi dico è pensato, è riflettuto, è pregato, è amato. Chi dite che io sia la gente, no? Ma voi, dove la portate Gesù? Gesù era un fine psicologo. Sapete dove la portate? A Cesarea di Filippo, sulle montagne del Golan. Le montagne. Per far loro capire che quanto diceva loro era terribile, come erano terribili quegli scogli sotto cui viaggiavano. Tu sei Pietro, è lassù che dirà queste parole. Guarda per aria, guarda queste montagne, tu sei Pietro. E queste montagne non crollano e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. Ma voi chi dite che io sia? Chi sono io per voi? Amici, io ho incontrato tante persone che si dicevano atee. Ma in quale Dio non credono? E anch'io sono ateo. Nel Dio tappabuchi non credo io. E nel Dio onnipotente che schiaccia l'uomo impotente non credo. Nel Dio giustiziere come mi hanno insegnato da bambini non credo. Non è il mio Dio questo, l'ho sempre rifiutato. Il Dio spione che ti condanna e come ti muovi ti fulmina, non è questo il mio Dio. Quel Dio nel quale mi hanno insegnato ad aver fiducia, non era possibile, no? Come ti muovi ti fulmina. Un Dio giustiziere. E quanto da bambino io ho sentito con queste orecchie, ho buttato via tutto. Ero atto anch'io allora, non era il mio Dio. Ma per voi, ditemi, chi è Dio? Io giorni fa ho incontrato un professionista, un uomo di grande cultura. Io non sono credente, Don Ignazio, mi dispiace. Se io trovassi traccia di Dio nella natura, crederei. Ma lei è sordo, cieco, zoppo, muto, ma il fatto stesso che lei parli con me in questo momento, ma non ne dice niente? Il fatto stesso che lei questa mattina sia svegliato, ma non ne dice niente? Il fatto che lei respira, ascoltate questa che è buona, senza pagare il contributo al Padre Eterno che ti fa respirare, dice perché dobbiamo pagare? Sì. Un signore che ha preso il Covid, 2 mesi ricoverato intubato, quando è tornato ha detto ho speso 4.000 euro per essere intubato e respirare l'aria dell'ossigeno dell'ospedale. Non ci avevo mai pensato di ringraziare il Signore che mi ha fatto respirare tutta la vita senza pagare un soldo. Vedete? Ma dico scusi, ma lei non, quando si sveglia al mattino, che vede il sole che inizia il suo cammino, ma non riflette? Ma il fatto che lei possa pensare... È una persona intelligente, ma è tutto dovuto? Ma la sua vita è un dono o un diritto? Lei se l'è data o gliel'hanno data? Abbiamo fatto un lungo discorso, ma non c'è niente da fare, tesori. Ma Lac, questa grande scienziata fisica, no? Che è passato tutta la vita con la testa in mezzo alle nuvole e alle galassie, come fa a essere atea? Ma io lo so che è atea, come mai? Semplicissimo. Vedete, questi sono tutti palloni gonfiati, tutti palloni, basta uno spillo, ridurli alla ragione, si credono onnipotenti. Ma vedete, il razionalismo, il positivismo non è mica passato in mano, ha creato una mentalità dovuta alla terra, tutto dovuto alla terra. Ha reso gli uomini incapaci di alzare gli occhi al cielo. Ma ci pensate? Ma queste persone hanno mai visto lo spettacolo del mondo marino? Quello che c'è negli grandi oceani? Ma queste persone hanno visto la grandezza dell'universo nel cielo, nella terra? Ma c'è il Big Bang. Ma che cos'è questo Big Bang? Ma chi l'ha fatto? Ma il tuo cervello, più grande del computer, che ha fatto i computer, ma che cosa è? Chi te l'ha fatto? Chi te l'ha dato? Come c'è? Come esiste? Amici, vedete, quando l'uomo è pieno di sé, è incapace di vedere al di là del proprio naso. Terribile. E quanti ne ho incontrati, eh? Ma chi è Dio per te? Vedete, Dio dov'è? Quante volte sapete dov'è Dio? Sentite che bellezza. Dio è nella sete di limpidezza che si fa sentire nella tua bocca secca e come impastata dopo ogni infezione dello spirito e della carne. Dio è nel palpito intatto di ogni nuovo essere. Ma scusate, ma voi siete mai fermati a vedere gli occhi di un bambino appena nato? Ma quelli sono gli occhi normali? Sapete che dice la Bibbia? Non sono occhi normali. Gli occhi dei bambini hanno visto il cielo, il Padre Eterno e gli angeli del Signore. Guardateli quei bambini, non sono occhi nostri, non sono gli occhi degli adulti, sono gli occhi di Dio. Ma tu non ti sei mai commosso davanti a questo esserino che è nato e non ha fatto niente perché questo sia un miracolo di vita? Dov'è Dio? Eccolo. Dio è nell'erba che cresce, Dio è nell'acqua che scorre, è nella vita perché la vita non muore. Dio è nel grattacielo che ha preso fuoco a Milano, la Torre del Moro. Penso che tutti abbiate sentito la dichiarazione del professor Spaggiari, non credente, no? Quella che ha operato anche il nostro Carletto, no, Giulietti, l'ha operato lui. Avete sentito che ha detto? Io non credo al miracolo, per cui non posso gridare al miracolo, ma sicuramente è un fatto inspiegabile. Sono tornato nella mia casa a 200-180 metri quadrati, tutto l'attico, 18° piano, non ho trovato uno spillo, tutto bruciato. La cassaforte liquefatta dal fuoco, udite, dentro la cassaforte un pezzo di plastica con dentro un crocifisso. E com'è che il fuoco ha bruciato la cassaforte con tutto il ferro e l'acciaio e non ha bruciato la plastica? Bastava la fiammella, no? Ha detto, io queste cose non sono credente, non parlo di una cosa inspiegabile. C'è mia moglie, l'ha messa nel collo e mi ha detto, scossa, non lo tolgo più. C'è tutti, uno, tutti gridano al miracolo, non ce n'è stato nessun morto. La mia famiglia, sue parole, andate tutti i blogger, le sentite. La mia famiglia quel giorno doveva essere lì, intrappolata in mezzo alle fiamme. Io ho insistito perché mia moglie e i miei figli andassero via con me, venissero con me per uscire, e mi hanno obbedito, altrimenti tutti quanti saremmo stati bruciati dentro il fuoco. E questo non è un miracolo? Non lo chiamo miracolo, ma una cosa che non so spiegare. Nessun morto. Dovevamo essere lì e non ci siamo trovati, siamo tutti salvi, un crocifisso dentro un sacchetto di plastica, l'unica cosa rimasta, cos'è questo? È il linguaggio di Dio, amori miei. Dio ti parla anche attraverso il fuoco, vedete? Attraverso una plastica che non viene arsa, perché tu rifletta. Dio è nell'angolo segreto della tua vita. Dio è nella voce che non senti ma che ti disapprova, che non è tua ma che nasce in te e che né sonno, né il rumore, né il bere nella carne riescono a far tacere. Dio è nell'abisso della tua incredulità. Dio è nella gioia del bene che hai fatto senza che nessuno lo sapesse. Dio è nella pace del lago sereno delle tue lacrime quando ti riconcili con la tua coscienza e ti invade la sensazione di rinascere la vita. Dio è in ogni bellezza. Dio è ogni gesto d'amore. Dio è in ogni mano che si apre al bene, dietro ad ogni povero che invoca giustizia. Dio è dietro la barriera del perdono, è in tutto il bene che desideri per coloro che ami. È nel lavoro che affatica il tuo corpo, ma rinvigorisci i tuoi figli che aspettano pane, cultura e un futuro meno difficile. Dio è nel cuore di ogni vera speranza. E la speranza a volte può nascondersi come le stelle, ma non può mai spegnersi, perché è il riflesso del sole, e il sole non muore, perché è la luce di Dio. Dio non chiude gli occhi per nessuno, se lo facesse non sarebbe amore. Per questo Dio è soprattutto qui dove brucia l'amore. Ma voi, Cristo oggi passa in mezzo a voi e dice: ma io per te chi sono? Questo è Dio. Ma Cristo, amici, siamo tutti dei Pietro, ma Pietro voleva bene a Gesù, gli ha detto: mi metto davanti a te come un cadavere, passami sopra. Gesù gli ha affibbiato un titolo poco onorifico: Satana, vai dietro. No, voleva dire Gesù: non mi insegnare a fare il Padre Eterno o il figlio del Padre Eterno, lo so fare da me, non mi insegnare a fare il Dio. Dice: ma io ti voglio bene, Gesù. Sì, lo so, ma tu sei sciocco, sei un diavolo, perché pensi come gli uomini e non pensi secondo Dio. Amici, anche a me fa paura il dolore, tanto, tanto. L'ospedale ancor più. Ma nelle nostre preghiere, molto spesso, che preghiera facciamo? Signore, liberaci da ogni malattia. Anch'io. Siamo tutti come Pietro. Tutti come Pietro. Liberaci dal male, la malattia, la paura, l'abbandono. Ho un tumore qui, un tumore là, un tumore... Mamma mia, quante me ne sono capitate questi giorni. Care donne che mi ascoltate, quanti segni ho benedetto questi giorni, questa settimana, con l'acqua santa. Sia benedico il Signore, ti tolga questo malessere, che tu possa tornare una donna santa. Ma quanti, ma è una peste, quanti altri tumori negli uomini, che Dio ti benedica. Nei bambini, amici, tutti abbiamo paura, il male ci fa paura. Perché non si è fatti per il male. È Cristo, ha condannato la malattia e infatti guariva i malati dalle malattie. Amici, ma noi pensiamo come Pietro secondo gli uomini o secondo Dio? Chi è Cristo per te? Amici, chi è Cristo per me? Chi è il mio Dio? Questa pagina, sapete quanti anni ha? Ha 60 anni. Ma sentite che bellezza! Ero un ragazzotto, Sono tornato a riprenderla, che mi colpì allora come mi colpisce adesso e che colpirà anche voi. Il mio Dio non è un Dio duro, impenetrabile, insensibile, stoico, impassibile. Il mio Dio è fragile, è della mia razza e io sono della sua. E il Verbo di Dio si fece carne, che bello. Un Dio uomo. Lui è uomo e io quasi Dio, perché io potessi assaporare la divinità. Lui amò il mio fango. C'è una canzone molto bella che canta il coro, proprio dice: tu hai amato il mio fango. Sono piccole cose, no? L'amore ha reso fragile il mio Dio. Il mio Dio fu dolce come un bambino. Il mio Dio fu nutrito da una madre e sentì e beve tutta la tenerezza femminile. Che bello. Il mio Dio tremò dinanzi alla morte, mai amò il dolore, mai fu amico della malattia, per questo curò gli infermi. Fu perseguitato, acclamato, amò tutto quanto è umano, le cose, gli uomini, il pane, la donna, i buoni, i peccatori. Il mio Dio fu un uomo del suo tempo, vestiva come tutti, parlava il dialetto della sua terra, lavorava con le sue mani, gridava come i profeti, morì giovane perché era sincero. Il mio Dio morì senza odiare, morì scusando. Perdona loro, non sanno quello che fanno. Scusare è molto più che perdonare. Il mio Dio ruppe con la vecchia morale del dente per dente, della vendetta meschina, per inaugurare la frontiera di un amore e di una violenza totalmente nuova. Il mio Dio, gettato nel solco, schiacciato contro la terra, tradito, abbandonato, incompreso, continuò ad amare. Per questo il mio Dio vinse la morte e comparve con un frutto nuovo tra le mani, la resurrezione. Per questo noi siamo tutti sulla via della resurrezione, gli uomini e le cose. Pietro e i compagni, avete ascoltato le ultime righe? Chi mi vuol bene e mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Il figlio dell'uomo deve essere tradito e poi risorgere. Pietro e compagni, questa parola non l'hanno capita, era fuori della loro portata la resurrezione. Figuratevi, immaginavano un messia vincitore contro i romani, un condottiero, l'hanno visto umiliato, schiacciato in croce, sputacchiato, flagellato. Era troppo lontano dalla mentalità di Pietro e compagni, un Dio sconfitto, un Dio messo come un delinquente in croce. Pietro non ci ha fatto caso, nessuno, ma Gesù gli ha detto: nelle mie mani porterò la resurrezione. Amici, la mia sorella, prima di morire, le ultime parole. Caro Doni, non c'è resurrezione senza sofferenza. Senza sofferenza. Le ultime parole. Chi la capisce questa? Noi non siamo figli del dolore, noi la sofferenza non l'amiamo, noi la ricacciamo via, ci fa paura, anche a me. Ma siamo tutti Pietro, eh? E Gesù ci dice: demonio, scansati, ma Signore, passa sul mio cadavere, ci passerò. Ma tu non capisci, non capisci, non capisci. Amici, c'ho tre figure davanti a me che hanno sempre pensato come Dio, non secondo gli uomini. Madre Speranza, Padre Pio e San Francesco. Madre Speranza, io ho una reliquia in casa mia, mi fa paura vederla, ho il suo sangue, pensate, il suo sangue. L'ha consegnata a mia sorella il 1° di ottobre 1980, la sua figlia prediletta, perché mia sorella era la primera, quella chiamata da Gesù Cristo in persona. Vai a Perugia, chiama questa ragazza malata da 20 anni, sarà la prima dell'amore misericordioso in abito borghese. Vai a Perugia, non vi racconto il dramma, un'altra volta ve lo racconterò, è tutta storia. Mia sorella, donna di sofferenza, era fidanzata, 19 anni, tubercolosi. Se i medici di Perugia non c'erano gli attrezzi di oggi, nessuno ne sai ha capito che era tubercolosa. Cioè, come va? Non hanno capito. Ma neppure il professore che faceva la radiologia, che ha visto tutta la mia sorella qui bucata dal pneumatoracico, che tutti i giorni veniva col professor Chiuini, e viva la figlia. Cioè, ma dice: lei, signora, è stata mai male? Dice: no, anche un cieco vedeva tutti questi buchi qua. Sapete la madre Speranza cosa le disse? Vai pure a fare i raggi a Perugia, ti mando in Germania, ma devi essere sana di costituzione. Sapete che le disse? Quando sarai sotto i raggi, il Padre Eterno, Gesù Cristo, chiuderà gli occhi al medico. Professore, signora, tu, ma lei non è stata mai male? No, tubercolosa. È tornata dalla madre, dice: hanno visto niente? No, Gesù Cristo gli ha chiuso gli occhi. Ho rivisto il figlio del medico, dice: ma tuo papà non capiva niente? Dice: no, le capiva, ma il Signore gli ha chiuso gli occhi. Lui gli ha fatto dire: questa è la mia sorella. E nelle sue mani, pensate, io ho una garza intrisa di sangue. Mi fa paura. Gliela consegnata direttamente a questa figlia sua prediletta. Io la tengo, l'ho visto lì, ma non so toccarla, mi fa tanta impressione. Il sangue di questa donna santa che durante la passione veniva flagellata, aveva le stigmate, non so se voi lo sapete, no? Non era il braccio sinistro stigmatizzato, se l'avete incontrata. Questo braccio era stato rotto dal diavolo a fermo. Io ci sono stato a vedere il luogo, conosco tutto. Anche i ragazzi che hanno testimoniato, quando il diavolo il mattone sta col Valenza, andate a vederlo nel museo. Con quel mattone il diavolo gli ha spezzato il braccio. E la madre Speranza, non volendo andare all'ospedale, che capivano i medici, chi l'ha rotto il diavolo, roba da ridere, no? Per i medici. La fascia, io ho anche la fascia in casa mia, c'ho la fascia che ha tenuto sto braccio della Santa Speranza. Pensate, questa donna aveva le stigmate. E Gesù disse un giorno a Gesù: ma Gesù, ma io devo pelare le patate, io devo scegliere l'insalata, io devo scegliere i fagiolini, io devo dare l'esempio alle mie figlie. Alle quattro si alzava a lavorare in cucina per esempio alle sue figlie. Dice: toglimi le stigmate esteriori, come faccio a pelare le patate e l'insalata con questi buchi delle mani? E Gesù disse: te le tolgo. E Gesù tolse i fori esteriori, ma conservò il dolore interiore delle stigmate. Ditemi, questa donna come ha pensato? Come Pietro? Secondo gli uomini e secondo Dio, quando gli chiedeva: Signore, non morire ma soffrire, pazza o pazza? Santa. Padre Pio, io l'ho conosciuto. 48 anni e due giorni ha portato sul suo corpo i fori delle stigmate che si sono chiuse due giorni prima della morte, nel 68, me lo ricordo, settembre del 68. Questo uomo, unico prete stigmatizzato nella storia della Chiesa, unico, non c'è nessun altro. Amici, Padre Pio che non celebrava la messa, ma soffriva la messa, durava due ore, tre ore la sua messa, soffriva la flagellazione, la colazione di spine, perdeva sangue. Ditemi, Padre Pio, era un pazzo che come Pietro pensava secondo gli uomini o secondo Dio? Innamorati della croce. Francesco. Sul crudo sasso, intra Tevero ed Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra due anni portarono. Dante, canto undicesimo della Divina Commedia, il Paradiso. 1224, era in preghiera Francesco, andate a vedere queste cose. A un certo punto Gesù, lui che desiderava essere la copia di Cristo, copia Cristi. Com'è lo stemma francescano? Il saggio di Francesco e il braccio nudo di Cristo, scopia del Signore. A un certo punto un cherubino lo ferisce alle mani, al costato e ai piedi e diventa la copia perfetta di Cristo. Ma come mai sto Francesco? Matto? No, non era matto, amici. Erano i folli amanti della croce, lo scandalo della croce. Stoltezza per i giudei e scandalo per i romani e per i greci. Ecco, scandalo. Chi mi vuol seguire prende la sua croce. Non c'è risurrezione senza sofferenza. Amici, in paradiso non ci va in carrozza, ci dicevano i nostri vecchi, Allora vedete queste tre belle figure davanti a me, Madre Speranza, Padre Pio e Francesco, innamorati. Ma non lo sentite ancora Francesco? Su, dal Monte della Verna, quando la notte davanti alla Valle Spoletina gridava Deus Meus et Omnia, gridava e la sua voce riecheggiava Spello, Foligno, Spoleto e sentivano tutti sto pazzo d'amore che gridava Dio mio, tu sei il mio tutto. Totus meus, tutto il mio tutto. Ditemi, amiche, mi ascoltate. Queste persone sono piede Pietro, sono gli anti-Pietro, coloro che hanno seguito Cristo fino alla follia, fino alla croce, quasi a chiedergliela per amore. Chiedergliela per amore. Che bello, che bello. Amici, il loro grido di speranza di Padre Pio e di Francesco sia la nostra risposta. Chi è Dio per te? Per te, per me. Francesco diceva: sei il totus meus, sei il mio tutto.